Buon pomeriggio. I capitoli dal 40 in poi del libro di Yeshayahu, di Isaia, sono per molti versi un libro a sé. E infatti, questa parte del libro è anche nota come il Deutero Isaia, e vi è anche chi distingue ulteriormente fra una seconda parte e una terza parte del libro, suddividendo quindi i capitoli dal 40 alla fine, che vuol dire dal 40 fino al 66, in una prima porzione dal 40 al 55 e poi in un trito Isaia che andrebbe dal 56 fino al 66. Noi oggi ci occupiamo del gruppo di capitoli che va dal 40 al 55. E come dicevamo, sono questa parte qui del libro che inizia con il capitolo 40 è effettivamente per molti versi differente dalla prima, benché per molti altri versi è strettamente collegata e ne è la naturale prosecuzione. Effettivamente potrebbe allora, qual è questa differenza fondamentale? Bene, siamo passati in Babilonia e quindi c'è un salto rispetto all'epoca in cui è vissuto Isaia di quasi 200 anni e addirittura troviamo nel capitolo 45 troviamo la menzione esplicita di Koresh, cioè del re persiano Ciro, Ciro di Persia, il suo famoso editto, l'editto di Ciro che consente la ricostruzione del Bet HaMikdash, non viene qui ricordato esplicitamente, ma viene ricordato esplicitamente la funzione restauratrice per il popolo ebraico di questo re. Quindi possiamo dire che effettivamente sia un libro di un altro autore di molto successivo a Isaia e che poi in una più tarda epoca redazionale è stato messo insieme alla prima parte del libro di Isaia. Possiamo sostenere che invece sia ancora opera direttamente del profeta Yeshayahu e quindi Isaia sia effettivamente un unico libro, anche nel senso che è tutto quanto opera dello stesso profeta, e in questo caso dobbiamo riconoscergli una capacità profetica potentissima e particolare nel vedere non solo fatti che avverranno o che potranno avvenire, come sempre troviamo nei profeti, ma anche un riferimento esplicito, a fatti precisi che avverranno molto tempo dopo, come appunto la situazione del popolo ebraico in Babilonia e il riferimento a Ciro, il persiano. Una soluzione un po' intermedia, se volete, è quella di riconoscere nella seconda parte del libro di Isaia l'opera di uno dei suoi discepoli forse non diretto, ma discepolo di discepoli, di un rappresentante o i rappresentanti della scuola di Isaia. Sappiamo infatti che Isaia aveva un seguito, una cerchia ristretta di persone alle quali affidava i propri messaggi, oltre alla predicazione pubblica che, come abbiamo ricordato, durò per tantissimi anni. Abbiamo visto che ci sono opinioni differenti al riguardo, sicuramente per diversi decenni, se non per molti. E dunque un periodo lunghissimo nel corso del quale a fianco a questa attività pubblica ha anche avuto una ristretta cerchia di persone che l'hanno seguito e che possono costituire la sua scuola, dalla quale potrebbe essere venuto fuori questa parte del libro. Qualunque sia il caso, come abbiamo detto, ci siamo trasferiti in Babilonia e ci siamo trasferiti in un'epoca che è successiva alla distruzione del Beta Mikdash. È diverso dunque il contesto, è diverso il linguaggio utilizzato dal profeta ed è diverso il messaggio che il profeta rivolge al popolo. È diverso il contesto perché siamo in esilio, siamo in Babilonia, c'è la necessità di consolare. Il popolo è affranto e umiliato e c'è anche il rischio di sprofondare nell'idolatria. È diverso il linguaggio che ora si fa più semplice, oltre che consolatorio. Isaia non ha più di fronte a sé il popolo altezzoso e beffardo con il quale doveva confrontarsi anche con espedienti linguistici e competere con loro in qualche modo anche sul piano dialettico. Ha qui gente umiliata di fronte. Che deve rafforzare, che deve consolare, che deve chiamare a non arrendersi e in qualche modo a reagire. E il messaggio è differente, anche pur nella sua semplicità, come abbiamo detto, è comunque un messaggio composito. C'è consolazione, c'è l'incoraggiamento. Il Signore è colui che decide le sorti del mondo, questo viene ribadito in questa parte del libro moltissimo ed è chiaro. Dopo la distruzione del Bet HaMikdash deve essere ribadito in modo ancora più forte il fatto che è Dio che regola le sorti del mondo. Non è stata la disfatta di Dio, come si potrebbe erroneamente pensare, al contrario, anche quella è stata opera di Dio. E questo è un concetto che va ribadito a maggior ragione in un contesto sociale dove c'è tanta, tanta, tanta idolatria. Idolatria nel senso più letterale, più basso del termine, non è più l'idolatria della superbia, l'idolatria dell'uomo stesso che si sente invincibile, onnipotente, quell'atteggiamento che abbiamo visto in tutta la prima parte del libro. È qui idolatria fatta di pezzi di legno e di metallo, contro la quale il profeta scatena tutta la sua ironia e tutto il suo sarcasmo. Al popolo ebraico è richiesto, questa è l'altra parte, l'altro aspetto del messaggio, è richiesto almeno di riconoscere il Signore e non solo, di riconoscersi nel mandato di essere il popolo del Signore e, come vedremo, anche perfino di essere luce per le nazioni. Rifletteremo più avanti su questa espressione. Difficilissimo per un popolo che è stato sconfitto e esiliato, considerare un ruolo del genere. Quindi, se leggiamo i capitoli uno dopo l'altro, c'è cioè questo messaggio continuo di consolazione, di rassicurazione rivolto al popolo e contemporaneamente monito nel non cadere nell'idolatria e richiamo assumersi il ruolo e la responsabilità di essere il popolo di Dio, anzi, ancora con un'altra espressione molto importante che dobbiamo analizzare. Essere il servo del Signore, il servo di Dio. Allora, vediamo qualche cosa di testo. Il capitolo 40 vorrei condividerlo con voi. E il capitolo si apre, in realtà dovremmo studiare questo capitolo fra un paio di settimane. Adesso ci stiamo avvicinando a Tisha B'Av e prima di Tisha B'Av si legge. Lo Shabbat di Tisha B'Av si legge l'Haftarah che è presa dal primo capitolo di Isaia. Questo capitolo invece è usato come l'Haftarah di consolazione dello Shabbat subito successivo a Tisha B'Av. Ma comunque, seguiamo il ciclo delle elezioni così come viene, e abbiamo oggi questa parte che è già di consolazione. Inizia con questo appello: consolate, consolate il mio popolo. Ci sono varie interpretazioni su a chi sia riferito questo consolate, e vorrei subito far notare che questa tecnica di ripetere la parola Nahamu, Nahamu, Ami, consolate, consolate il mio popolo, è una tecnica che vediamo in questa parte del libro e perfino in questo stesso capitolo la vedremo ancora una volta, è molto presente e ha un senso chiaramente di sottolineare, ma anche un senso di vicinanza, di cercare il rapporto in modo ancora più forte. E questo è particolarmente potente nel momento in cui le parole che vengono ripetute sono Anochi, Anochi, io, ed è il Signore che parla, e questa espressione Anochi, Anochi si ritrova soltanto nel Tanakh, soltanto in questa parte del libro di Isaia, e si ritrova tre volte, dunque è molto significativo a sottolineare ancora una volta questa, sembra quasi una ricerca da parte del Signore di ribadire il proprio rapporto con il popolo ebraico. Dunque proseguiamo con la lettura: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. C'è un midrash, una spiegazione che forse non riflette il senso letterale, ma che è molto significativa e che esemplifica la duplicità del messaggio, come dicevo prima, anche nella sua semplicità, comunque un messaggio composito. Allora, questa interpretazione dice consolate, consolate Nahamu, Nahamu, in realtà non andrebbe tradotto consolate, consolate, ma è nelle due accezioni della parola Nahamu, Nahamu nel senso di consolazione, e Nahamu anche però nel senso di ripensamento. Quindi sarebbe un invito al popolo, in questo caso dovremmo tradurre non voi altri consolate il mio popolo, ma consolatevi o mio popolo, okay? E anche consolatevi e anche rivedete il vostro comportamento. L'enachem è sia consolare che, tra virgolette, pentirsi del proprio comportamento. In ogni caso, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che è compiuto il tempo del suo servizio, che è espiato il suo peccato, perché essa ha ricevuto dalla mano di Dio il doppio del corrispondente a tutti i suoi peccati. Una voce proclama: sgomberate la via del Signore nel deserto, spianate nella pianura la strada per il nostro Dio. Attenzione, questa traduzione segue la traduzione rabbinica della collana seguita da Rav, curata da Rav Disegni, in particolare la traduzione di Isaia è a cura del rabbino Ermanno Friedenthal, e questa traduzione segue fedelmente il testo masoretico anche nei teamim, nei segni del canto, e quindi una voce proclama due punti: sgomberate la via del Signore nel deserto. Altre traduzioni danno una voce proclama nel deserto, ed è la famosa predicazione nel deserto, la voce che rimane inascoltata. Invece la traduzione, seguendo i segni del canto e dunque l'interpunzione tradizionale, è questa qui: una voce proclama, sgomberate la via del Signore nel deserto, spianate nella pianura la strada per il nostro Dio. Ogni valle si innalzerà, ogni monte ed ogni altura si abbasseranno. Quel che era ondulato diverrà piano, le catene di monti faranno luogo a distesa piana, si manifesterà la gloria del Signore e tutti gli esseri viventi insieme vedranno che la bocca del Signore ha parlato. Una voce disse: proclama, e chi l'ascolta dice: che cosa devo proclamare? Ogni essere vivente è erba e tutto il suo favore è come fiore del prato. L'erba si secca e il fiore appassisce, perché vi soffia il vento del Signore. Certamente il popolo è erba, l'erba si secca e il fiore appassisce, vedete? Anche qui l'espressione è ripetuta esattamente. l'erba si secca e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura eterna. O annunziatrice a Sion, sali sopra un monte elevato, alza fortemente la tua voce, senza temere, e di alle città di Giuda, ecco il vostro re, ecco il Signore Dio, forte come Egli è, viene, Egli ha il suo braccio che domina. Dobbiamo qui girare la pagina. Ecco, Egli ha con sé la sua mercede, davanti a Lui è la sua ricompensa, è come un pastore che conduce al pascolo il suo gregge, raccoglie col suo braccio i giovani agnelli e li porta in grembo, conduce lentamente le allattanti. Vedete dunque il messaggio di fortissimo incoraggiamento da parte del Signore al popolo ebraico. E qui inizia una parte in cui invece c'è l'esaltazione del Signore. Chi ha misurato l'acqua nel cavo della sua mano, preso con la spanna le dimensioni del cielo, raccolto nella misura la polvere della terra, pesato i monti nella stadera e le alture nelle bilance? Chi ha misurato lo spirito del Signore? E quale uomo gli ha dato consiglio? Con chi si è egli consultato perché gli facesse comprendere, gli insegnasse la strada giusta, lo istruisse, gli facesse riconoscere qual è la via dell'intelligenza? Ma se le nazioni sono come una goccia caduta dalla secchia, sono da considerarsi come la polvere delle bilance, ma se egli può smuovere le isole come polvere minuta, il Libano non basta per fornire il legno da ardere, gli animali che in esso si trovano non bastano a fornire olocausti. Il messaggio qui e in tutto il seguito è sempre che il Signore è elevatissimo, non ha bisogno di nulla. Tutto ciò che è mondano, per quanto possa sembrare elevato e eccelso, è nulla al suo confronto. E poi viene il riferimento anche alle nazioni. Tutte le nazioni sono come nulla di fronte a Lui, meno di niente. E cosa vana sono da lui considerate? A chi dunque potrete assomigliare, cioè paragonare Dio? Quale immagine di lui potete preparare? E qui vedete anche la satira contro chi fa gli idoli. Un artefice fonde l'idolo, un orefice lo ricopre di lamine d'oro e vi mette catene d'argento. Chi è esperto nelle offerte sceglie un legno che non marcisca, si cerca un bravo artefice perché gli appresti un idolo che resti ben saldo. Ma non sapete, non avete inteso, non vi è stato detto prima, non avete posto mente alle basi su cui poggia la terra e così via, fino alla fine del capitolo. E dunque questo richiamo al Signore è che poi si riconclude di nuovo, salto qui al versetto 27, con l'appello al popolo ebraico. Perché dunque Giacobbe dice: Israele afferma, occulto al Signore il mio stato dal mio Dio e trascurato il mio diritto. Non hai tu inteso che l'Eterno Dio, creatore del mondo fino alle sue estremità, non si stanca e non si affatica, che non ha limiti la sua intelligenza? Egli dà forza allo stanco, aggiunge vigore all'impotente. Possono di si stancarsi e affaticarsi i ragazzi, possono inciampare i giovani, ma coloro che sperano nel Signore vanno di mano in mano, sempre acquistando nuove forze, alzando le loro ali come aquili, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. Dunque c'è questo appello forte a rimanere fedeli al Signore. Se vogliamo degli altri esempi su quanto sia feroce la satira di Isaia nei confronti della idolatria, possiamo vedere al capitolo 44, dove dice così: vi è forse un Dio all'infuori di me? Non vi è forza divina che io non conosca, che io non posso poi distruggere? E qui parte la satira. Capitolo 44, versetto 9: I fabbricatori di idoli sono tutti vanità, ciò che essi pregiano non serve a nulla. Essi stessi sono testimoni contro se stessi, non vedono e non sanno, cosicché rimangono svergognati. Chi fabbrica un dio forma un idolo di metallo fuso che a nulla giova, tutti i suoi compagni, ed essi sono artefici superiori al comune degli uomini, restano svergognati. Si radunino, si presentino tutti insieme, resteranno svergognati. Il fabbro ferraio fa una scura, una scure, agisce col carbone, lo fabbrica con magli, lo lavora con il suo forte braccio, soffre la fame, non ha più forza, non beve acqua, si stanca. Il falegname tende un filo, traccia i limiti con la sinopia, lo lavora con la pialla, lo disegna con il compasso, gli dà figura d'uomo, del più decoroso tra gli uomini perché stia in casa, si taglia dei cedri, prende un tiglio ed una quercia, se li rinforza con legni di alberi di foresta, pianta un pino che la pioggia farà crescere. Questo servirà all'uomo come combustibile, ne prenderà per riscaldarsi, con esso accenderà il forno e farà cuocere pane, e anche ne fa un dio e gli si prostra. Una metà ne brucia nel fuoco, di questa metà si serve per mangiare carne, fa l'arrosto e se ne sazia, con esso si riscalda e dice che piacere, mi sono scaldato, ho visto il fuoco, e con quello che rimane ne fa un dio, la sua immagine, e si inchina e gli si prostra, lo prega dicendo salvami, perché tu sei il mio Dio. Questa è solo una dei brani dei quali che potremmo prendere a riferimento per questi attacchi di Isaia contro l'idolatria, che ci fanno capire quanto questa idolatria fosse presente, fosse forte nella società babilonese e quanto fosse grande la paura che il popolo ebraico cadesse anch'esso in queste credenze, nell'idolatria. Vorrei condividere con voi una sensazione. Leggendo questi testi, anche tutti quelli che spero andrete a leggere, che non abbiamo letto insieme ora, che sono molti di più, leggendo questi testi e in generale tutto quanto il Deuteronomio fino alla fine, si susseguono gli appelli accorati che il Signore rivolge al popolo. Io sono con voi, non vi ho abbandonato, la redenzione verrà. Ecco, mando il cielo persiano, ecco, sconvolgo il mondo intero per voi, sono il santo di Israele, espressione assai che lega fortemente anche con la prima parte del testo. Voi siete il mio popolo, il Signore rassicura, non vi ho cambiati con nessuno, è tutto ancora in piedi. Per esempio, prendiamo il capitolo 50. Così dice il Signore, dov'è il documento di separazione di vostra madre che provi che io l'ho ripudiata? O chi è un mio creditore a vantaggio del quale vi abbia venduti? Per le vostre colpe è stata ripudiata vostra madre. Perché quando io sono venuto non c'era nessuno, quando io ho chiamato nessuno ha risposto. Forse che il mio braccio è troppo corto per redimere, o forse che io non ho forza per salvare. Ma se io posso con il mio grido seccare il mare, trasformare i fiumi in deserto, sicché muoiano di sete i pesci e imputridiscano per mancanza d'acqua, rivestire i cieli di bruno e dar loro per vestito il sacco. Dio si rivolge al popolo, ma come è possibile che non mi riconosci? Il profeta si immedesima con le parole del Signore. Seguiamo ancora dal versetto 4, sempre nel capitolo 50. Il Signore mi ha dato una lingua istruita, sicché io sappia sostenere lo stanco con la parola. Ogni mattina il Signore risveglia il mio orecchio, perché io ascolti il suo insegnamento. Il Signore mi ha aperto l'orecchio ed io non sono stato a lui disubbidiente, non mi sono ritirato indietro. Ho presentato la mia schiena a chi mi percoteva, le mie guance a chi mi strappava i peli. Non ho nascosto la mia faccia alle offese e allo sputo. E Dio mio Signore mi aiuta, perciò non mi sono vergognato. Ho reso la mia faccia simile al macigno e io so che non resterò confuso. Colui che mi dà ragione è vicino. Chi contenderà con me? Presentiamoci insieme, chi è il mio avversario? Si avvicini a me, certo Dio, mio Signore, mi aiuterà. Chi potrà condannarmi? Tutti si logoreranno come un vestito, il tarlo li divorerà. Chi tra di voi, tementi del Signore, obbedienti alla voce del suo servo, ha camminato finora fra le tenebre, non ha visto luce? Speri nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. E tutti voi, che accendete il fuoco e vi armate di frecce infuocate, sarete consumati dall'ardore del vostro fuoco e dalle frecce che avete accese. Da parte mia questo vi avverrà e giacerete e addolorati. Qui c'è un appello del Signore, poi del profeta che si immedesima col Signore. Ma dov'è la risposta? La sensazione è che qui sia la grande assente. Ci aspettiamo una reazione, qualcosa, invece c'è solo il silenzio. Se è vero che qui siamo nei capitoli di consolazione più belli e più intensi che si possono immaginare, è tuttavia sconvolgente che l'appello rimanga apparentemente inascoltato. Questa è un po' la sensazione di vuoto che mi sembra di percepire nella lettura di questi capitoli. il Signore, il profeta non si stancano, non rinunciano certo, tant'è che poi i loro testi ci sono rimasti e noi siamo ancora qui a leggerli, a studiarli, ma sul momento c'è questa enorme difficoltà di stabilire la comunicazione, nonostante tutti quanti gli espedienti e tutti quanti i tentativi. E questo mi sembra anche di suo un messaggio attuale. C'è sempre un po' questa difficoltà nel entrare in contatto, nello stabilire questo rapporto con l'altro. Solo che in questi capitoli è particolarmente forte l'invito, ripetuto più e più volte da parte del Signore a riconoscere questa situazione. Non possiamo esimerci affrontando questi capitoli, abbiamo detto in modo molto generico dal 40 al 55, sì, questa panoramica di oggi, e di dare un cenno all'espressione molto molto nota di popolo ebraico come luce per le nazioni. Questa espressione, in forma leggermente diversa l'una dall'altra, ritorna 3 volte. Nel capitolo 42, al versetto 6, c'è scritto: Io, il Signore, che ti ho chiamato conformemente a giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò e farò di te il popolo del patto, luce alle nazioni. Ve etenha librit am le orgoim, ti porrò come popolo del patto e come luce alle nazioni, in modo che la traduzione qui dice che tu apra, potrebbe anche essere in generale in modo che si aprano gli occhi ciechi, tragga fuori il prigioniero dal luogo in cui è chiuso, dal carcere, coloro che stanno nelle tenebre. Una seconda occorrenza è al capitolo 49, versetto 6, che dice così: è sempre il Signore che parla, o forse il suo servitore, vedremo subito questa cosa, e disse: è cosa di poco conto che tu sia mio servo per far risorgere le tribù di Giacobbe e far tornare i salvati di Israele? Ti farò diventare luce dei popoli, untaticha leor goim, ti porrò come luce per le nazioni. Ti farò diventare luce dei popoli per essere la mia salvezza fino alle estremità della terra. E poi lo troviamo un'ulteriore volta, già in quella che è probabilmente la terza parte del libro, come abbiamo detto, al capitolo 60, al versetto 3, troviamo scritto: e le genti cammineranno alla tua luce. Qui il profeta si rivolge al popolo ebraico, che sarà la luce che consentirà ai popoli di camminare. Le genti cammineranno alla tua luce, i re allo splendore del tuo fulgore. Come funziona allora questa luce per le nazioni? Sembrerebbe essere, questa è la lettura che mi sento di proporre, che non si tratta di andare attivamente a diffondere la luce fra le genti, si tratta piuttosto di costituire un esempio, di essere di proprio luce o luce riflessa dal Signore, e questa luce che irradia necessariamente illuminerà il mondo, perlomeno chi a questo esempio vuole guardare. E l'altra cosa assolutamente ineludibile in questi capitoli qua è il riferimento al servo del Signore, servo del Signore che è notoriamente il nucleo di una polemica che è andata avanti per secoli, per millenni e forse va ancora avanti oggi in alcuni ambiti almeno, fra ebrei e cristiani sull'identificazione di questa figura del servo del Signore. Non pretendo qui in 2 minuti di esaudire una polemica così intensa e così lunga e così carica di conseguenze. Però dobbiamo perlomeno ricordare che esista. Di che si tratta qui? Si tratta del fatto che c'è questa figura del servo del Signore che va in qualche modo identificata. Normalmente è accettata l'idea, diciamo, è stata standardizzata alla fine del XIX secolo, che esistano quattro canti del Signore, che sono tutti quanti in questa parte del libro di Isaia. Al capitolo 42, versi 1-7, al capitolo 49, versi 1-6, al capitolo 50, versi 4-9 e al verso, dal verso 13 del capitolo 52 fino a tutto il capitolo 53. E qui dobbiamo necessariamente trattare di con chi si identifica questo servo del Signore. È il Messia. Chiaramente nella teologia cristiana se è il Messia può essere un riferimento a quello che il cristianesimo considera Messia, oppure è la totalità del popolo di Israele, che comunque nel libro è sempre ripetutamente chiamato mio servo da parte del Signore, oppure ancora è un'altra figura che i vari Midrashim, che le varie interpretazioni suggeriscono essere Mosè, suggeriscono essere Giobbe, suggeriscono essere il profeta Isaia stesso, suggeriscono, come in realtà ho implicitamente proposto quando abbiamo velocemente letto il capitolo 50, c'è un'idea originale che potrebbe essere il re Hizkiyahu, il re giusto che è andato vicino, secondo la tradizione ebraica, a essere Messia. O forse altre figure ancora. Io penso che non possiamo che sottolineare qui come la tradizione cristiana abbia influenzato tutta l'esegesi ebraica successiva e che si è sempre sentita in dovere di rispondere a questa sfida. È interessante notare che l'interpretazione che non vede in questa figura il Messia è particolarmente presente negli esegeti dell'area cristiana dell'Europa. In altri ambiti, come per esempio Sadeh Gaon, Maimonide, non c'è reticenza rispetto al suggerire che quello di cui si tratti qua è il Messia, effettivamente, senza timore che questo possa confondere il popolo e avvicinarlo al cristianesimo. Mi sembra che sia giusto andarci a vedere almeno l'ultimo dei brani che ho citato prima, relativi a questo servo di Dio, che pone anche degli interrogativi forti. Ognuna delle interpretazioni che vengono proposte ha prove a supporto e, diciamo così, difficoltà da dover risolvere. Qui abbiamo questo: ecco il mio servo prospererà, sarà elevato, esaltato ed innalzato assai. Come molti sono rimasti sconcertati dinanzi a lui, tanto diverso dall'uomo il suo aspetto e la sua figura dei figli dell'uomo. Così molte nazioni saranno sorprese davanti a lui, i re chiuderanno la bocca, poiché vedranno ciò che non è stato loro mai narrato e ciò che non hanno udito potranno contemplare. Chi avrebbe creduto a quello che abbiamo udito, il braccio del Signore su chi si è manifestato? È salito come un germoglio davanti a lui, come una radice da terra arida, non ha figura né bellezza da essere veduta, né visione da essere desiderata, disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolori, esperto di sofferenze, come colui dinanzi a cui ciascuno nasconde la propria faccia, disprezzato e non lo avevamo stimato e preso in considerazione. Invero egli ha sopportato le nostre malattie, ed ha sofferto i nostri dolori e noi lo ritenevamo piagato, colpito da Dio ed umiliato. Ed egli è stato colpito per le nostre colpi, abbattuto per i nostri peccati, il castigo su di lui è pace per noi e la sua ferita guarigione per noi. Tutti eravamo come pecore, ognuno si è volto verso la propria via, e il Signore ha colpito su di lui i peccati di tutti noi. E È stato oppresso ed Elisi è umiliato e non ha aperto bocca, come la pecora portata al macello e come l'agnello ammutolito davanti ai suoi tosatori. Egli non apre bocca. E così via fino alla fine del capitolo, che ora non leggo tutto per non dilungarci troppo. Ma c'è qui questa sfida essenziale dal punto di vista della concezione ebraica della persona che è. In qualche modo viene colpita per colpe altrui e che spia colpe. Se riferiamo questa cosa al Messia, non ci risolve ancora il problema. Se riferiamo al popolo ebraico, dobbiamo comunque in qualche modo spiegare in che modo sia possibile pensare che il popolo ebraico si faccia carico delle colpe di espiare per l'umanità intera, ammesso che questa sia affatto l'intenzione. Un'altra possibilità è che il profeta riporti qui il pensiero di chi contempla il popolo ebraico dall'esterno, ossia così appare il popolo ebraico a chi lo vede da fuori. Quindi in qualche modo potrebbe essere una sorta perfino di riconsiderazione da parte di chi finalmente si rende conto di aver colpito esageratamente ed ingiustamente il popolo. E quindi non è un pensiero corretto, ma è semplicemente il pensiero che viene attribuito ad altri rispetto al modo in cui vedono e percepiscono il popolo ebraico. E il finale è comunque un trionfo di questa figura, perciò io darò parte a lui fra i grandi e assieme ai potenti spartirà la preda, in cambio che egli ha offerto alla morte la sua persona e si è fatto annoverare fra i trasgressori, ed egli ha sopportato il peccato dei molti e per i peccatori ha interceduto. Chiaramente sono in ogni caso versetti di interpretazione molto difficile. Qui la linea scelta dalla traduzione che abbiamo davanti ai nostri occhi è quella di vedere il popolo ebraico nella sua collettività e in particolare nel tempo della diaspora, come ciò che è rappresentato da questo servitore del Signore. Ora, se ricordiamo che tutta quanta questa parte del brano che tutta quanta questa parte del brano è relativa a una situazione di esilio, dobbiamo qui considerare eventualmente che ci sia un'estrapolazione dall'esilio babilonese dal quale siamo partiti, a un esilio successivo, al lunghissimo esilio che poi è seguito per il popolo ebraico dalla distruzione del secondo tempio fino a tempi assai recenti. Come si suol dire, con questo chiudo senza aver completato, perché non è certo un tema che si può considerare completato. Spero di aver almeno dato qualche cenno riguardo a questa questione, che sia teologicamente che storicamente è di assoluta importanza. Buon proseguimento di giornata.